è vero che ricevo da parte di coniugi, ricevo lettere, varie lamentele matrimoniali, ma vi sono situazioni dove qualcuno cerca un po' troppo di perfezionismo nel marito, nella moglie. E questo è un altro problema, il perfezionismo. Io da parte mia posso dire che tutti abbiamo i nostri punti deboli e dobbiamo tenerci lontani dalla vecchia fossa, che diciamo è la fossa dove tutti sentono e rivendicano i propri diritti e gli altri hanno i doveri. Questa è la fossa del mondo. Il mondo funziona così. Tutti hanno i diritti e i doveri sono per gli altri. Non senti mai una manifestazione per le strade per innalzare i nostri doveri e dare i diritti agli altri. Mai, non esiste.
No.
Bestemmia.
No.
Però Gesù ha parlato di quello. Cioè, queste sono le sabbie mobili del mondo nelle quali il diavolo ha invischiato tutti quanti. I miei diritti e i tuoi doveri. O se preferisci, i tuoi doveri e i miei diritti. E questo risolve tutto. Mio marito non mi capisce, mia moglie non capisce niente, mi sono sposato ma mia moglie è cambiata, mio marito non è più quello che era. Senti solo questo.
Sì,
sono
sì.
Sempre due campane. Infatti quando ci scrivono che danno, sento un sacco di cose contro la moglie, contro il marito, dico io non posso giudicare perché non ho sentito l'altra campana. Uh-huh. In base a quello che tu dici, le scritture sono queste. Poi se questa persona è un imbroglione, allora... Mm-hmm. Se la vedrà con il Signore.
Sì.
Intanto devo rispondere.
Sì, di solito così dici. Non ho sentito l'altra parte della storia, quindi non so chi ha ragione e chi ha torto.
Però
in base a quello che tu scrivi, sì, così rispondi di solito.
Ecco, quindi, però in tutto questo caos Dio ha mandato una soluzione. E qual è? Sì, la soluzione c'ha nome. C'ha nome, cognome e indirizzo. Si chiama Gesù Cristo, venuto dal cielo. Per il mondo ha preferito sprofondare sempre di più nella trappola, nelle sabbie mobili. E quindi vediamo che questa bugia del nemico, cioè i tuoi doveri e i miei diritti, entra anche nei matrimoni, ma non dico matrimoni in generale, perché matrimoni tra atei non si possono chiamare matrimoni. Io dico è entrato anche nei matrimoni cristiani, con la complicità delle chiese addormentate. Cominciamo da 1 Samuele, Angelina, andiamo a 1 Samuele 16. Dio sta parlando al profeta Samuele. Cos'è che gli dice al verso 7?
Ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. 1 Samuele 16, verso 7.
Ecco, questo qui è essenziale in un matrimonio.
E come si applica?
Bisogna guardare al cuore. Dio continua con Salomone, 1 Cronache 28, andiamo lì.
Sì.
9.
Tu, Salomone, figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con anima volenteroso.
È Davide che parla.
Poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te. Ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. 1 Cronache 28, verso 9.
Salomone cosa ha detto? Conta su di me. Ed è poi è uscito del binario mille volte, mille mogli. 700 concubine e 300 mogli. Si può essere più pazzo di così? Come fai a prendere di cura di mille mogli? E mille mogli, diciamo, la maggioranza idolatre, pagane, l'hanno trascinato ai loro idoli, che alla fine Salomone è finito male. È finito costruendo templi per le sue mogli pagane. E il messaggio di questi messaggi è lo stesso. Il Signore guarda il cuore. E prima lo impariamo, meglio è. Per questo è il segreto di tutti i matrimoni felici ed è il segreto di tutti i matrimoni falliti. io sono la moglie, io sono il marito, io ho i miei diritti, ho le mie privilegi. Se nel matrimonio e in ogni importante relazione, anche non matrimoniale, e guardiamo ai nostri cuori, se il cuore del coniuge è integro davanti al Signore, allora tutto il resto va a posto da solo. Allora tutto è risolto, perché il cuore è il centro, il nostro cuore.
Amen.
Io posso dare tutto a mia moglie che desidera, tu senti sempre storie, io ai miei figli gli ho dato tutto, la macchina, i soldi, sì, ma gli hai dato, hai aperto il tuo cuore, gli hai dato il tuo amore, il tuo tempo, passeggiato con loro, parlato con loro cuore a cuore in privato, cosa che io sto imparando. Quindi non sto predicando questo dall'alto in basso, dall'alto la mia perfezione, no, sto predicando dal basso del mio, che devo imparare molto. Ma questa è la verità. È così che Dio ci giudicherà nel suo regno, dalla pienezza o dall'ipocrisia del cuore. Allora, prestare attenzione, fratelli che avete matrimoni disastrati. Vostra moglie non ha sempre torto, va bene, o vostro marito non ha sempre torto, ma qui bisogna dividere la pizza, della colpa. Ed è la prima cosa, guardiamoci allo specchio. Se noi desideriamo di comportarci a cuore sincero, però per motivi che magari non dipendono da noi, non ci riusciamo. E allora, se il nostro cuore però era sincero, non ci siamo riusciti, ma il cuore era sincero, Dio considera come se lo avessimo fatto, raggiunto lo scopo. E questa la fede, questa è la giustizia di Dio. Lo ha detto Gesù, Matteo 19, verso 30. Molti primi saranno ultimi. Angela, molti ultimi?
Molti ultimi saranno i primi.
Primi, capito? Attenzione che cioè, i farisei, ha detto Gesù, Matteo 23, siedono sulla cattedra di Mosè, quello che vi dicono di fare, fate. Quindi predicavano bene. Il predicare bene non basta. L'essere nel giusto non basta. Essere tra i primi non basta. Perché molti primi saranno ultimi. Ha detto Gesù, Matteo 21, 31. Parlava di nuovo con i giudei. Dice, le prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi. Prostitute e pentite vanno in cielo prima dei giusti giustini. Io posso essere un marito nel giusto, mia moglie nel torto, ma lei magari è giunta al suo limite, poveraccia. E se io mi ostino a non capirla, pur avendo ragione, passo automaticamente al torto. Sia che abbiamo ragione, sia che abbiamo torto, sbagliamo se non camminiamo col cuore. Cosa dice Romani 15:1, Angelina?
Romani 15:1. Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Romani 15, verso 1.
Quindi siamo forti, abbiamo ragione, nel mio caso parlo sempre della moglie, io sono un uomo, mia moglie ha torto, io capito, è una di quelle volte che ho ragione e lei è una di quelle volte che ha torto, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere noi stessi. Qui casca l'asino, mia moglie ha sbagliato, sbagliatissimo, però se io sono forte nel giusto, io devo usare la mia forza nel perdono. Io non è che sono un grande marito, grande esempio, io sono uno come un marito, come qualunque altro marito cristiano. No? Non guardate me, non giudicatemi dalle mie prediche, io non sono all'altezza delle mie prediche. Va bene, io ho bisogno di Gesù. Guarda, ieri sera a mezzanotte ho mandato un SMS, ho mandato un messaggino a mia moglie. Non sapevo se già dormiva, ero qui, dovevo prendere appunti per il programma, e gli ho mandato un messaggino, di scuse, ho chiesto perdono, perché è una cosa che devo fare tutti i giorni questa. Ogni benedetto giorno io sbaglio. E se voglio continuare ad andare avanti con Gesù, devo chiedere scusa. C'era anche Angela presente, ho mandato anche te un messaggino.
Sì, l'ho visto stamattina, sì.
Sì,
chiedevi scusa, è vero.
Ecco, perché non voglio rimandare, perché se rimando poi viene il diavolo e diventa più difficile chiedere scusa, perché subentra il diavolo, l'orgoglio, la superbia. Ho imparato che le scuse si fanno di corsa. Allora che nessuno di noi sia frustrato. Perché pur essendo a cuore pieno, sono a cuore pieno, però non riesco a fare altrettanto quanto un altro per il Signore. Cioè quell'altro serve il Signore meglio di me, più di me, io di meno. Però sono a cuore pieno. E allora dobbiamo evitare di paragonarci agli altri. C'è solo una persona con la quale dobbiamo paragonarci. E quella persona è Gesù. E lì con lui ci sarà sempre qualcosa da imparare. Non ti paragonare da furbastro con qualcuno che magari più piccolo di te, più giovane di te nello spirito, fa più sbagli di te. Non fare questo sbaglio. Paragonati con Gesù. E se paragonate gli altri, paragonate con uno migliore, da cui puoi imparare. Un pastore come si deve. Uno di noi che è fedele nel poco sarà anche più benedetto di qualcuno che sta facendo molto di più per il Signore, ma a mezzo cuore. Non so se mi spiego, perché Gesù ha detto, Matteo 13, Angelina, cosa ha detto al verso 8?
Un'altra cadde nella buona terra e portò frutto dando il 100, il 60, il 30 per uno. Matteo 13, verso 8.
Quindi uno di noi che in apparenza sta producendo per il Signore, mettiamo 30%, però lo sta facendo a cuore pieno, perché è tutto che ha possibilità di fare, perché magari è zoppo. Però se ha fatto zoppicando quel 30%, va bene, è come se davanti a Dio avesse dato il 100%.
Sì.
Un altro ha prodotto il 60%, il doppio, ma non era a cuore pieno, perché non era zoppo, poteva fare qualche salto in più. Davanti al Signore ha dato meno dell'altro. Non so se mi spiego.
Sì, sì, sì.
Guarda, Gesù in Luca 21 lo ha illustrato con la vedova, verso 1 a 4, Angelina.
Poi, alzati gli occhi, Gesù vide dei ricchi che mettevano i loro doni nelle casse delle offerte. Vide anche una vedova poveretta che vi metteva due spiccioli e disse, in verità vi dico che questa povera vedova ha messo più di tutti, perché tutti costoro hanno messo nelle offerte del loro superfluo, ma lei vi ha messo del suo necessario, tutto quello che aveva per vivere. Luca 21, versi 1 a 4.
Perfetto esempio di quello che sto cercando di dire. Quella vedova era a pieno cuore. I ricchi che mettevano in abbondanza erano mezzo cuore. Quella vedova ha dato di più. Applicato alla vedova, le offerte, applicato in ogni altra cosa. E questa è la grande giustizia di Dio. Perché Gesù ha detto in Matteo 19, 30, molti primi saranno ultimi, molti ultimi primi.
Sì.
E vorrei applicare questo principio, se vi va bene, ai nostri matrimoni. Io personalmente ho strada da fare, non so voi. Dio ci chiama ad apprezzare di più quella moglie, marito, ma anche fratello, sorella, che spesso nei quali vediamo solo errori.
Sì.
Se il nostro cuore è pieno per il Signore, allora li vedremo come Lui li vede. Può darsi che davanti al Signore molti che noi riteniamo più piccoli di noi, Lui li potrebbe ritenere più vicini a Lui. Primo Samuele 16,7. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Primo Samuele 16,7. Giovanni 7,24. Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo giustizia, non l'apparenza. Giovanni 7:24. Proprio sui matrimoni il Signore mi parlava, proprio in questo tempo mi parlava. Stavo pregando dalla piaga moderna dei matrimoni che da sogni, dal sognare, a volte si trasformano in incubi che ci tormentano per tutta la vita. Dio non voglia, andiamo da Gesù e saremo liberati. Nel mondo sembra che più che amare il coniuge, sto parlando di matrimonio specialmente tra pagani, si guarda la TV, il telefonino, i soldi, il lavoro, l'auto, gli hobby, i vizi, l'indipendenza personale e, ultimo idolo del mondo, i nostri diritti. Io ho diritto. Se tu ragioni così, i miei diritti, i suoi doveri, non ti sposare. Non sei pronto al matrimonio. Matrimonio, amarsi, aiutarsi, perdonarsi, capirsi. Se la coppia non sono amici, il matrimonio fallirà di sicuro. Se tua moglie non diventa la tua amica, di cuore a cuore, senza segreti, e allora sei già divorziato. Certo che vi sono persone che sono zizzania, anticristo, egoisti, ma non parlo di quelli. Ma parlo delle persone con le quali viviamo.
Hai menzionato prima che non parli dei matrimoni tra gli atei, perché quelli non possono neanche essere chiamati matrimoni. Perché no?
Il matrimonio l'ha inventato Dio, non l'ha inventato gli atei. Ci sono fiumane di atei, che satanisti specialmente, che l'ateismo per loro è una copertura, che l'ateismo è una cosa accettabile. Satanismo mica tanto. E allora cosa fanno i satanisti? Non vedi mai nessuna televisione dire sono satanista, eppure lo sono. Io lo so perché vedo come parlano. Gli atei, matrimonio tra atei non è matrimonio, perché l'ateo non ha principi. Il principio dell'ateo: basta, non c'è Dio, nessuno mi vede, basta che non mi vedano. Pornografia, adulterio, bugie. Anche il cristiano fa questi sbagli, ma il cristiano vero non li vuole fare, li fa controvoglia. Come dice Romani 7, controvoglia. Cerco di non farli. Ma l'ateo invece ne fa una ideologia. Non c'è niente di male a ingannare e dire bugie e fregare il prossimo, perché lo fa tutto il mondo. Se io non lo faccio, va a finire che perdo io. Questo è il discorso dell'ateo. O te lo dice apertamente o lo pensa nel cuore. Cioè, i cristiani abbiamo la Bibbia, un libro di principi, 10 comandamenti. E l'ateo cosa c'ha? Niente, neanche un fico secco. Ci sono nel mondo miliardi di atei, miliardi di idee diverse, ideologie diverse, principi diverse, sono tutte bugie. Che tu chiedi all'ateo qual è la cosa più importante della vita, non lo sa. Ti dirà, soldi. Ti dirà, cercare donne. Cosa più importante, seguire la legge. Quale legge? Oh, la legge dello Stato. Quale Stato? Il cinese, l'italiano, il russo, l'islamico. Quale Stato? L'ateo non ha principi. Il matrimonio l'ho inventato, creato Dio. Con Adamo ed Eva, 6.000 anni fa. L'ateo quando è che... Gli atei possono solo imitare la Bibbia. Se tu guardi tutte le nazioni del mondo che si ritengono atee, copiano la Bibbia, copiano i 10 comandamenti. Qual è la nazione dove ti incoraggiano a rubare, imbrogliare, maledire, desiderare la moglie degli altri? Puoi farlo, ma non la loro però. Cioè, il mondo ateo copia i 10 comandamenti in continuazione. Primo comandamento, adora Dio. E l'ateo adora il suo Dio, deve adorare il suo Dio, perché è il primo dei 10 comandamenti cristiani. Dice, non adoro Dio, certo che l'adoro, sarà il denaro, sarà la pornografia, sarà il telefonino, sarà il potere. qual è il tuo Dio. Mm-hmm. E quindi tu adori il tuo Dio, che è un Dio falso, ovviamente. Va bene?
Sì,
l'ateo imita i 10 comandamenti. Il mondo ateo imita. E per questo che ci sono i pervertiti sessuali che vogliono sposarsi in chiesa, vogliono essere benedetti. Perché nel loro cuore lo sanno, che sono fuori dalla volontà di Dio. Un Dio che non crede, dicono di non credere, ma nella cantina del loro cuore ci credono. Come diceva Carlo Marx. Carlo Marx ha scritto, io credo in Dio, solamente che lo odio. Cioè, Carlo Marx era un diavolo travestito da filosofo, insomma. Guarda, uno che vuole solo la propria indipendenza non deve, non dovrebbe sposarsi per pietà di quella povera donna o povero uomo. Perché se tu ti sposi volendo la tua indipendenza, stai imbrogliando, ingannando una povera persona che crede in te, a meno che non è altrettanto egoista. E quando ti sposi tu non sei più uno, ma siete due che siete diventati uno. E fino a che, per grazia di Dio, rimanete insieme, il nostro paragone deve rimanere solo Gesù. Paragoniamoci a Gesù.
Amen.
Non paragonare tua moglie con la moglie di un altro. Capisci? Non andare a letto con tua moglie, abbracciarla pensando a quell'altra. Questo è satanismo.
È un insulto.
Se tu fai l'amore con tua moglie e pensi a un'altra donna, va bene, è satanismo. Per questo è che la pornografia è talmente satanica. Chiunque segue la pornografia sta adorando il diavolo, sta commettendo adulterio. Che Gesù ha detto, se desideri una donna in quella maniera là, hai già commesso adulterio, una donna, un uomo. Quindi quando tu ti metti insieme a tua moglie, pensare a tua moglie, pensare a quello, a come farla felice, quando cammini con lei, mangi con lei, vai a letto con lei, devi prenderti cura di quella moglie, di quel marito.
Amen.
Tutto il resto lo devi abbandonare. Tutto il resto è semplicemente il diavolo che cerca di distruggere non solamente il tuo matrimonio, ma dopo che hai distrutto il matrimonio, il diavolo passa al secondo passo. Distruggerà te. Perché la sostituzione alle separazioni, in tantissimi casi, è la pornografia. E guardare le donne in un certo modo, non importa se sono sposate. Forse uomini, confessate. Fratelli divorziati, non siete cascati in quella fossa? Possibilmente. Hai alzato la mano perché mi vuoi dire qualcosa?
Ti leggo un messaggio arrivato adesso da parte di Franca. Dice Franca, tutto vero. Io do la colpa a lui e lui a me. Secondo la mia esperienza, posso solo umilmente dire questo. Se non c'è la benedizione di Dio, niente può funzionare. Lontani da Dio, fracasseremo in ogni nostra azione. Il nostro egoismo ci spinge ad essere accusatori l'uno dell'altro. Le accuse di uno contro l'altro è come un serpente che ci avvolge e non ci fa ragionare, ma ci intrappola. Se non ci liberiamo dell'uomo vecchio, non possiamo intraprendere un cammino di pace e serenità con nostro marito o con nostra moglie. Con l'aiuto di Dio tutto possiamo. Che Dio abbia misericordia e ci aiuti a spogliarci del nostro egoismo. Grazie Gesù per la tua parola. Amen. Grazie Franca. E sicuramente tu hai un po' di esperienza e puoi condividere tante lezioni, Franca, e molti di voi fratelli. Lo so che il matrimonio è una scuola molto intensa, molto tesa. Dio ci aiuti tutti.
Gloria.
Io non ci sono passata, quindi credo voi potete condividere molto più di me. Ma sto imparando cose qui nella comunità, mentre vivo con tanti fratelli qui insieme. E ultimamente stavo meditando al fatto che quando c'è una incomprensione, cioè una differenza di opinioni, spesso è facile cadere in una lite. E il problema è quando cerchiamo di dare risposte astute. You know, smart answers from our carnal mind.
What?
Smart answers from our carnal mind.
Sì, cercate di dare risposte furbe.
Furbe.
Per farla franca, invece di confessare una
Ma
cosa.
Ma sai, quando dai risposte furbe, astute, sembra che hai ragione. sembra che hai vinto la lite, la discussione.
Ascoltando solo te, hai sempre ragione.
Ma non è volontà di Dio, non è lo spirito di Dio, anzi, con quelle risposte così intelligenti e astute, esci dallo spirito di Dio.
Esci dallo spirito.
Esci dalla volontà di Dio, perché non è umiltà, non è amore, non è condivisione.
Ti ritrovi solo con te stessa.
Anche se vinci la lite, hai convinto tutti che tu hai ragione perché la tua mente è così intelligente, hai la risposta a tutto. Ma se non è volontà di Dio e hai uscito dal sentiero stretto e amorevole e umile, cosa hai vinto?
Gesù è il contrario. Lui ci prende quando siamo peccatori, ci prende quando sbagliamo, ci prende quando siamo lì buttati per terra con la gente, con le pietre in mano per lapidarci. Lui dice, chi è senza peccato scaglia la prima pietra. E poi dice, vai a non peccare più. Per nessuno ti condannate neanche io. Questo è interessante per molte delle nostre chiese. C'era uno che faceva video contro di me, mi chiamava parolacce orribili. Io avevo fatto un video sul perdono di Dio. Questo qui dicevo, cosa? Perdonare? E dice, se io faccio adulterio, mia moglie mi caccia via di casa. Beh, cerca di non fare adulterio, non ti caccia. Però non è l'amore di Gesù cacciatevi di casa. Lui sottintendeva che io caccio lei caccia me, ma questo non è Gesù che perdona l'adultera, Giovanni capitolo 8. Sai Giovanni 8 l'adultera, la peccatrice, c'è la storia, no?
Sì.
Sai, in Cina l'hanno tagliata dalla Bibbia,
sì,
quello.
Sì.
Hanno strappato la pagina, i comunisti, stampano Bibbia e quello che non gli piace non lo mettono proprio. Questa è la chiesa ufficiale in Cina che accetta queste cose. Cioè queste sono... E la chiesa ufficiale in Cina, sottomessa al partito comunista, così come il Papa si è sottomesso a Mussolini, e gli evangelici protestanti di Germania sono sottomessi a Hitler. Va bene. E questa è la chiesa che il Papa ha firmato, che la chiesa in Cina deve sottomettersi alla dittatura comunista. Ha perso un'occasione per stare zitto questo Papa, Cosa vai lì a mettere il tuo timbro, Pachamama delle Andes? Dimmi, Angela,
Un altro messaggio sul matrimonio da parte di Salvatore, che anche lui ha una situazione dura in casa.
Fratelli, scriveteci, fratelli, non scrivete.
E dice Salvatore, secondo la mia esperienza ho capito che ci vuole una enorme pazienza e capacità di perdonare in fretta, anche se ti feriscono e ti maledicono. Però stiamo parlando di famiglie cristiane. Quando uno dei due non lo è, allora è un problema. Per quanto ti sforzi di essere paziente o amorevole, ne approfittano e danno tutto per scontato.
Sua moglie è cristiana? Non è cristiana.
No. Per quanto ti sforzi di essere paziente e amorevole, ne approfittano e danno tutto per scontato, ma loro non danno nulla in cambio. Io non sono esente da colpe, però quando non c'è più amore in uno dei due è dura. La mia casa sembra più un bed and breakfast, non una famiglia. Nello spirito siamo separati e per quanto mi sforzo di fare bene non basta mai. Dio mi ha dato una grande pazienza e resisto. Forse se fossi nel mondo sarei andato a cercare a pagamento altrove, però non mi arrendo e prego che anche lei apra il suo cuore indurito a Cristo. Dio mi dia più pazienza e fede di pazientare. Amen. Dio vi benedica.
Guarda, 1 Corinzi 7,15. Grazie, Salvatore. Me lo leggi, Angelina?
1 Corinzi
7,15.
Se il non credente si separa, si separi pure. In tali casi il fratello o la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme, ma Dio ci ha chiamati a vivere in pace. 1 Corinzi 7,15.
Sì, se la tua casa, quando la casa diventa un BB, bed and breakfast, cioè una pensione, e la moglie o il marito e non crede nel Signore, non crede nel perdono, quindi non è più matrimonio, si è separato in corpo e spirito. Non importa che vive nello stesso caseggiata, nello stesso, per risparmiare i soldi dell'affitto, vivono lì. Però nello spirito sono separati. Infatti Paolo dice, se il non credente si separi pure. In tali casi il fratello e la sorella non sono obbligati a continuare a stare insieme. Ma Dio ci ha chiamato a vivere in pace. Quindi cosa vuol dire? Che se tua moglie o tuo marito si separa da te in corpo e spirito, sessualmente, spiritualmente, non fa più i suoi doveri di matrimoniali, e semplicemente il diavolo lo ha o l'ha cosparsa del suo spirito satanico e gode nel farti del male, che c'è anche questo. Cioè, dice, in tali casi il fratello credente non è più legato, non è più tenuto, dice, non sono obbligati a continuare a stare insieme. Cioè, in tali casi ti puoi risposare, quando la moglie o il marito ha passato il punto di non ritorno, o che si è trovato uno sotto banco, e non si sa mai, oppure semplicemente, sai, a volte Giuda ha deciso per 30 monete d'argento. Allora a questo punto Gesù gli dice, quel che devi fare, fallo subito. Infatti vediamo in Isaia capitolo 50, verso 1, che Dio divorzia Israele. Isaia 50, verso 1, Dio ha divorziato. Va bene, quindi attenzione che il credente ha diritto di rifarsi una famiglia, trovarsi un'altra compagna, un compagno. La Bibbia provvede anche questo. Ci sono chiese che questo non l'accettano, ma queste chiese sono fuori dalla Bibbia. Non capiscono le necessità, cioè non tutti sono chiamati a essere eunuchi. Quindi questo è quello che la parola dice, e poi ognuno dovrà fare secondo la sua fede. Insomma, quando ci si sposa non c'è più posto per l'egoismo individuale che il mondo ci insegna quando siamo singoli. Lo stesso vale chi vive in comunità. Noi qui siamo una comunità. E non c'è più posto per l'indipendenza personale.
No.
Guarda, qui c'è una piccola storia sull'indipendenza personale. Una piccola storia. Si riferisce ad anni addietro, quando evangelizzavo in Europa orientale, mi pare che c'eri anche tu, Angelina, quando è venuta quella giovane americana che si è unita a noi.
Ah no, no.
Dall'America.
Io non vi conoscevo a quei tempi.
Comunque, nella nostra evangelizzazione incontriamo un'americana che passeggiava per la città. E l'abbiamo evangelizzata, questa qui dice, io sono cristiana, e io, sì, mi è sempre piaciuto essere missionaria. Insomma, poche parole, questa qui esprime desideri di unirsi alla nostra comunità e si unì alla nostra comunità. Allora ho cercato di aiutarle, insegnargli a evangelizzare e tutto. Allora doveva tornare in America, allora andate in America, dice, vado in America però torno e mi unisco alla comunità. D'accordo. Era una brava ragazza, ma era piuttosto indipendente, come sono oggi molti sposati, indipendenti. Non riescono ad abbandonare il loro vecchio sistema di vita. Quindi, tornata dall'America, si unisce alla nostra comunità. Però succedeva che dopo l'evangelizzazione, lei alla sera gli piaceva uscire da sola. E una giovane donna da sola di sera, cioè ancora di giorno, se si sola, fa la spesa, questo, quell'altro. Però di sera una donna, puoi uscire di proposito, ma dove che devi andare? Dice, così io ho il diritto di uscire. Sì, c'ha il diritto, ma cioè, non tutto quello che non tutto quello che è lecito è giusto. Le abbiamo spiegato che in una comunità, particolarmente una missione cristiana, in un certo senso, è come un piccolo convento, in un certo senso. È una ragazza, la sera non esce da sola. Vedi, Angela, vedi suore di sera andare in discoteca, andare al bar, a bere di qui o di là?
No, in nessun modo.
E anche per il problema della sicurezza, una donna sola di sera, insomma, di sera, la notte, cioè non è una buona idea, non solo per le tentazioni del mondo, ma anche per certi, sai, giovinastri ubriachi che circolano. Niente da fare. In America lei era abituata così, cioè aveva il diritto.
Oh.
E alla fine le abbiamo detto, guarda, non siamo in grado di accontentarti. Non possiamo modellare la nostra comunità secondo i tuoi desideri. Insomma, delusa, un'altra che abbiamo deluso, se n'è tornata in America.
Anche perché alla fine ti senti responsabile per quella sorella che va da sola in giro di notte. Io, come una normale sorella della comunità, mi sentirei responsabile davanti a Dio, davanti ai suoi genitori, ma come io gli permetto di comportarsi così in modo pericoloso per la sua vita? Io non faccio niente per fermarla.
Se succede qualcosa, i fratelli dove sono?
Sì.
Cioè, leggi storie che una ragazza morta di sera, l'hanno uccisa, ha assaltato un ragazzo. Insomma, la stessa cosa vale per i nostri matrimoni. Né il marito né la moglie alla sera dovrebbero andarsene per conto loro. Ma da singolo io lo facevi, ma poi ti sei sposato. Come si sentirà tua moglie a casa da sola? Mm-hmm. O il marito? Quindi normalmente queste cose non avvengono. E allora Adamo ed Eva. Eva era una moglie indipendente, sai? Sai che era indipendente Eva?
Sì, lo era.
Se ne andava a fare strane passeggiate intorno a un certo albero. Adamo avrebbe fatto bene a proibirglielo.
Sì.
Ma Adamo non lo fa. Stolto anche lui, cade nella stessa fossa che avrebbe dovuto proibire ad Eva.
È vero.
Sì, oggi si parla solo di libertà. Sono libero, su fumare marijuana. Io posso, sono libero. Ma i doveri non si parla mai. Non si parla mai. Cioè, in una casa sì, ci sono libertà di fare questo o quell'altro, ma ci sono anche doveri. Marito verso la moglie, moglie verso il marito. I figli devono rispettare e ubbidire i genitori. I figli non sono schiavi dei genitori. I genitori non sono schiavi dei figli. Qua o capiamo che la pizza è divisa in diverse fette, c'è anche il pezzo che dice io ho doveri. Non è che mi sveglio la mattina, mangio, butto lì i piatti, mia madre lo lava e vado a scuola e papà comprami lo zaino nuovo e le scarpe devono essere all'americana, perché sennò quelli mi prendono in giro a scuola. E mi raccomando, a 16 anni la moto, mi raccomando. Ma i genitori mica sono i tuoi schiavi. Dalla Bibbia i figli lavoravano insieme ai genitori, qualunque lavoro facevano. Quindi genitori verso i figli, i figli verso i genitori. Parliamo del diavolo un pochino. In cielo lui faceva tesoro di cosa? La sua indipendenza. Reclamava la sua libertà, le stesse cose che predicano oggi. Diritti, libertà, eccetera. Ha cominciato in cielo a predicare queste cose. Il comunismo ha cominciato in cielo, non solo il fascismo, anche il comunismo. Il diavolo ha chiamato la sua libertà, compreso sparlare, la libertà di sparlare. Di chi? Di Dio. Con gli angeli abbastanza disgraziati ad ascoltarlo. Il mondo segue questo esempio. Ti guida a fare idoli delle cose che ti piacciono. Per esempio la nostra libertà, diritti e privilegi, ma il mondo non ci insegna che queste cose terminano quando iniziano quelli degli altri. Si suol dire la mia libertà finisce quando comincia quella degli altri, si suol dire, ma è a chiacchiere però. Quando vanno in strada a protestare, vogliono innalzare una categoria. Avanti quei meccanici, più salario all'edilizia, alziamo i salari ai lavoratori governativi e gli altri, e i pensionati, e gli anziani, e le vedove, e le donne sole, le donne con i bambini, e gli portiamo via il bambino e lei si arrangia, ma aiutatela, scusa. Il tempo che porti via i bambini alle famiglie povere, è successo anche di questo, il tempo che gli porti via i bambini, ma dagli, quanto ti costa sto bambino affidarlo qui, affidarlo là? Ma aiutate la famiglia, o anticristo che siete? Ma il mondo non ci insegna queste cose, non ci insegna, ci insegna i nostri diritti, ma non i diritti degli altri. Questo ce l'ha insegnato solo Gesù. Quindi che sappia io, solo i matrimoni di cristiani felicemente sposati che funzionano per la gloria di Dio, Se funzionano è perché sono cristiani. Va bene, nessun matrimonio che non è cristiano può funzionare, e anche quelli tra cristiani, perché cristiani possiamo essere egoisti, pensare solo a noi stessi ed essere cristiani quando ci fa comodo. Si chiama cristianesimo a mezzo cuore. Però il matrimonio felice tra atei non esiste. Non esiste. Perlomeno io non l'ho mai incontrato. I soli matrimoni felici sono quelli dove il centro non è la mia indipendenza, i miei diritti, miei, ma il centro è Gesù, ubbidienza al suo amore. Angela, Giovanni 14:21, l'ubbidienza al suo amore, alla sua parola, quando questi sono al primo posto, e allora vengono le sue benedizioni.
Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, e chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giovanni 14:21.
Gesù non è venuto qui a parlarci solamente dei nostri diritti, anche abbiamo, non chiamerei diritto, ma insomma Dio ci benedice se ubbidiamo i comandamenti. Gesù non è venuto solo a dirci i diritti, le benedizioni in cielo, ci saranno. Gesù è venuto a dirci che se non cominciamo coi doveri, non arriveremo mai ai diritti. Il mondo è esattamente il contrario. Andate in strada, toglietevi le camicie, toglietevi i pantaloni, state in mutande, lottate per i vostri diritti, diritti. Ma la vogliamo smettere di parlare solo di diritti? E i doveri non ne parla nessuno. Vanno in strada, c'è il giovinastro mezzo ubriaco in strada a protestare, a casa c'è un paio di genitori anziani che hanno bisogno di un po' di assistenza, ma lui deve andare in strada a chiedere i suoi diritti. E i tuoi genitori a casa che hanno bisogno di un figlio che magari porti qualche busta paga? Non ne parliamo? Amare il coniuge non sarà più un dovere se ci amiamo. Se ci amiamo, se amiamo il Signore, allora ci ameremo gli uni gli altri. E i doveri non saranno più una cosa difficile, ma saranno il nostro desiderio, come il martire che desidera andare avanti anche se c'è persecuzione, desidera andare avanti anche se c'è il martirio. E alla fine, dopo il martirio, si apre la finestra del cielo. E così anche nel matrimonio. Il vero marito, la vera moglie desiderano fare l'altro felice. Non è un dovere, ma è una cosa che desidero, perché se lo fai e lo fai, è come la mamma, abbiamo tante sorelle che hanno allattato i bambini, così era un dovere duro, no, magari c'era un marito che si ubriacava o andava a donne, e loro fedeli allattare il bambino, era il loro desiderio, non era un dovere, non era un duro, difficile costrizione, diventerà il nostro desiderio, perché saremo. Perché se guardiamo a Gesù, seguiamo a Gesù e ubbidiamo a Gesù, o perlomeno ci diamo da fare. Io ubbidisco sempre a Gesù? No. Ci riesco sempre a ubbidirlo? No. Sono un buon esempio per Gesù? No. Io, fratello Giuseppe. Ma spero di avere almeno un punto buono che sto cercando di farlo. Io non credo che il Signore chiede più di quello. Saremo pieni dell'amore di Gesù? E allora quando siamo pieni di Gesù, rifletteremo la sua luce, rispecchieremo il suo amore, sempre da lui viene. E allora amare il Signore e quella moglie, quel marito, quei genitori, non sarà un peso, ma sarà una liberazione. E Dio ci benedirà. Perché l'amore di Dio è grande, fratelli, che straboccherà da noi. Perché anche solo un piccolo riflesso del suo amore basta e avanza per rendere altri felici e noi felici. Ma deve essere un riflesso vero. Si vede negli occhi se è vero. Il Signore è infinito. Lui è onnipresente. Lui è il più grande. E credo che tutti gli universi creati non bastano a contenerlo. E allora cosa ha fatto Dio che è così grande e noi così niente? E allora Dio, attraverso Gesù, si è fatto piccolo piccolo, così piccolo da poter andare in croce per pagare il prezzo più alto per i nostri peccati. E allora se veramente abbiamo dato o vogliamo dare, e parlo ai fratelli nuovi che ancora non l'hanno fatto, provate a dare il vostro cuore a Gesù, tutto il cuore. Gesù non è come le religioni, né cattolici né protestanti, non è così. Gesù è amore. E se date tutto il vostro cuore, non solo una metà, e allora, cari fratelli nuovi, allora vi verrà così naturale di amare, rendere felici la vostra compagna, il compagno, perché sarete liberati da quella piaga, quel cancro, quel tumore con il quale il nemico affligge il mondo. Si chiama mezzo cuore. Il mezzo cuore non riceve le benedizioni di Dio. Ma è come disse Gesù, Apocalisse 3,14, all'Odicea, ha detto un sacco di cose dure, difficili anche da ripetere, leggetelo per conto vostro. Apocalisse 3,14. Guarda, qui c'è una storia, che una volta c'era in India un ragazzo, aveva una dozzina di anni e faticosamente per le strade portava il suo fratellino in spalla. Il fratellino aveva problemi fisici e lui, il fratello maggiore, una dozzina d'anni, lo portava in spalla. E la storia racconta che un occidentale, un europeo, si avvicinò e gli dice con grande compassione, dice: è pesante, vero? E il ragazzo gli risponde: pesante? No, signore, è mio fratello.
Wow, grazie Gesù.
E allora,
amen.
Coppia sposate, quando davanti al prete, quando vi sposate, pensateci bene, non state entrando in un campo di piacere solamente, ma state entrando in una missione, un campo di missione, quel marito, quella moglie, bellissimi, super sexy, più belli della zona, diventeranno una croce. Quando sbaglieranno, quando avranno bisogno di perdono, non dico sbagliato che gli è cascato un bicchiere di mano, sto parlando di adulterio, sto parlando quando il marito, Dio non voglia, dà uno schiaffo alla moglie, Dio non voglia. Questo è pratica degli orangotango. Sto parlando di quando vostra moglie o marito sbaglierà. C'è stato una volta successo a me che mia moglie si è innamorata di un altro e poi me l'ha confessato, l'ha detto, e poi grazie a Dio ha cambiato idea. Certo, non è difficile innamorarsi di un altro stando con me, sono sempre qua a predicare eccetera.
No, non è così, non è vero. È perché eravate in un campeggio, no? Ha detto lei. E c'era uno che passava sempre lì di fronte al vostro,
passava,
la vostra tenda.
Troppo spesso passava.
Troppo spesso, andava al mare. Era solo una cosa sentimentale, niente di fisico.
In Italia.
Quindi era solo una cosa sentimentale, una utopia, diciamo. Non è successo mai niente.
No, grazie a Dio.
Grazie a Dio, sì.
Perché il Signore ha avuto misericordia di me. E questo è il problema quando c'è una moglie troppo bella. Tutti la guardano. Vabbè, comunque quello che voglio dire, io l'ho perdonata, tutto a posto, e questo che potete attraversare nei vostri matrimoni, lo fate per Gesù innanzitutto.
Amen.
E poi anche per lei, la moglie, per il marito. Succede a tutti i colori. Se io chiedessi ai fratelli e alle sorelle di scrivermi i loro trascorsi, credo che riempiremmo un libro del telefono.
È vero, è vero.
Cosa c'è, Angelina?
E ti leggo uno.
Alzi la mano.
Ti leggo una di queste esperienze, una testimonianza, è Aurora che ha scritto adesso. E dice: fratelli amatissimi, nel nome di Gesù, Dio vi benedica. Mi permetto di dare la nostra testimonianza, perché seppur da pochi anni in confronto ad altri fratelli, i nostri 7 anni insieme sono stati di lezione per avvicinarci al Signore. I matrimoni in questa vita non saranno mai privi di prove e difficoltà, e tutti potete vedere quanto negli ultimi anni, con l'avvicinarsi della persecuzione, sono stati la presa di mira principale del diavolo, che trema quando vede un matrimonio costruito sul Signore. E anche no, se fatti bene, perché i matrimoni cantano la vittoria di Cristo e chiamano a Lui, e infatti tutti noi dovremmo essere la sposa. Io e mio marito ci siamo conosciuti che eravamo presi da diversi spiriti, io più brutti di quelli di mio marito, e tutti e due non riuscivamo a parlare nemmeno del Signore. Poi l'amore semplice e sincero di mio marito mi ha fatto sognare la libertà, che ho scoperto essere solo Gesù. Da lì il cammino è stato un cammino continuamente pieno di prove. Una tra le più brutte è stata quella che conoscete, della nostra bimba, che il diavolo ha provato a portarci via per una siringata. Eppure, guardando ad ogni momento, non possiamo non ammettere l'amore infinito di Dio e la mano costante di Gesù. Ancora adesso viviamo una prova difficile per la nostra vita intima matrimoniale, ma lo facciamo in ginocchia davanti al Signore. Il matrimonio non ha soluzioni uguali per tutti, ma Cristo ha vittoria su ogni cosa. Romani 8:37. E oggi ho un consiglio mio spassionato per tutti. Quando discutete, provate a guardare il vostro partner, il vostro figlio o chi che sia, e provate a vedere Gesù in loro. Cosa fareste se fosse Lui lì a parlarvi? E allo stesso modo, se fosse Gesù al vostro posto, che cosa farebbe? Da quando noi proviamo a fare questo, il Signore ci parla così apertamente, e anche quando l'argomento si fa duro, la sua mano è lì.
Angelo, puoi ripetere il suo consiglio?
Il consiglio è questo: quando discutete, provate a guardare il vostro partner, il vostro figlio o chi che sia, e provate a vedere Gesù in loro. Cosa fareste se fosse Gesù lì a parlarvi? E allo stesso modo, se fosse Gesù al vostro posto, che cosa farebbe? Da quando noi proviamo a fare questo, il Signore ci parla così apertamente, e anche quando l'argomento si fa duro, la sua mano è lì. Gesù ci benedice, fratelli, ci ama e ama le nostre unioni. Diamogliele, Lui le vuole. Vi amiamo con tutto l'amore di Gesù in noi. Amen, 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 amen. Grazie, Aurora.
Che fratelli preziosi, ragazzi. Bello, bello, bello.
Amen.
Per favore, fratelli, per favore, aiutateci, mandateci consigli che possiamo condividere e aiutare gli altri fratellini.
Sì.
Siate dolci e mandateci consigli. Perché qui c'è un predicatore, ma cosa vuoi che faccia un predicatore? Cioè, qui ci vuole Gesù in noi. Qui ci sono fratelli che predicano meglio di me, che amano il Signore più di me. Cioè, per favore, fatevi avanti, fratelli. Ci sono tra di voi che ci ascoltate, ci seguite, ci sono profeti. Capito? Profetizzate, fratelli. Ci sono alcuni di voi, fratelli e sorelle, siete così maturi che io mi fermo e ringrazio il Signore per voi. Guarda che consiglio questa sorella ci manda. È come leggere la Bibbia. È come leggere la Bibbia. Ripeti il consiglio la terza volta. Cristo in voi, Cristo in noi, la potenza di gloria.
Quando discutete, provate...
Ascoltate, fratelli, la terza volta che lo stiamo leggendo, perché è importante, fratelli.
Quando discutete, provate a guardare il vostro partner, il vostro figlio o chi che sia, e provate a vedere Gesù in loro. Cosa fareste se fosse Gesù lì a parlarvi? E allo stesso modo, se Gesù fosse al vostro posto, che cosa farebbe?
Guarda, che bello, che bello, che bello. Gloria, gloria, gloria a Gesù. Ti benediciamo, Signore. Guarda, io dico questo. Se noi preghiamo all'antica, sa la maniera antica? Sulle ginocchia.
Ah, sì. Sì.
Tenete un bel cuscino vicino al vostro letto lì, così che i vostri ginocchi non avranno la scusa che ci fanno male. E rovesciare, versare fuori il cuore, l'amore verso Gesù. Non importa con chi avete problemi, andate da Gesù. Sulle ginocchia, fratelli, sulle ginocchia. Dovremmo farlo in cielo perché non impariamo adesso.
Sì.
Dice in Apocalisse 5. E gettavano le corone ai piedi di colui che vive per sempre. Questa corona di grande marito, di moglie perfetta, di fratello fedelissimo. Prendiamo quelle corone e gettiamole ai piedi di Gesù. Poi se ce le vuole ridare, gloria a Dio. Se invece non ce le vuole dare, gloria a Dio. Giobbe ha detto in Giobbe capitolo 2, alla moglie stolta che gli diceva, maledici Dio e muori. Una moglie così non l'augura a nessuno. E Giobbe gli rispondeva e diceva, donna stolta, abbiamo ricevuto il bene dall'Eterno, non riceveremo anche il male? Tradotto sotto la grazia di Dio, sotto la grazia di Dio e di Cristo, sarebbe qualcosa come, abbiamo ricevuto la grazia di Gesù, la salvezza, le benedizioni, non combatteremo adesso contro il male che il diavolo manda? Infatti se vedi Giobbe, capitolo 1, era il diavolo che le faceva queste cose. Perché Dio non può fare il male. Lo può permettere, perché evidentemente Giobbe ne aveva bisogno. Si è scoperto alla fine che Giobbe aveva un problema. Problema di, come si dice in inglese, self-righteousness. Una parola che non esiste in italiano. Self-righteousness in italiano si avvicina come autogiustizia. Sentirsi giusti.
Presunzione.
Presunzione. E allora, cioè, self-righteousness si traduce giustizia propria, quindi presunzione. Una scrittura che si avvicina a questo, vuoi andare in Romani credo che sia 10 verso 3, credo, vedi, poi se è giusta.
Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Romani 10 verso 3.
Ecco, questa è la scrittura che credo si avvicina di più.
Mm-hmm.
Allora, se preghiamo all'antica, fratelli, in ginocchio, ogni tanto è così salutare, farlo, aria fresca, fratelli, in ginocchio, testa in giù davanti a Dio, e rimaniamo sulle ginocchia fino a quando Gesù non ci riempie veramente del suo amore, della sua forza, dell'amore per Lui e per gli altri. E se preghiamo fino a che Gesù ci riempie veramente, fratelli, non avremo bisogno di spremere quell'ultima goccia di amore sugli altri. Poi rimaniamo senza. Perché? Perché allora Dio, Luca 6, Angelina, allora Dio ci farà straboccare e adempieremo la parola che dice Luca 6, Angela, 38.
Date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Luca 6, 38.
Gloria a Dio. Vi sarà versato, cioè date, fratelli, e Gesù vi verserà nel vostro cuore una misura buona, pigiata, scossa, traboccante, traboccherete. Non abbiamo bisogno di spremere l'ultima goccia di amore, di perdono, di comprensione sul marito o la moglie. Non avremo bisogno, perché straboccheremo su di loro, perché con la misura con cui misurate sarà rimisurato a voi. Amen.
Amen. Grazie Gesù.
E allora finalmente adempieremo la volontà di Dio, alla quale Dio ci ha chiamati ad essere una benedizione, un aiuto, un incoraggiamento. E allora quella pecorella che è la nostra sposa, il nostro sposo, quella è la prima pecorella che abbiamo, finché vengono i bambini, allora le pecorelle aumentano. Quella pecorella al nostro fianco, la prima pecorella è la moglie e il marito. E se siamo infedeli, con quella pecorella al nostro fianco, il marito, la moglie, i bambini, saremo infedeli con Dio, saremo infedeli con tutti. E allora con questa piccola parola, che credo provenga dal Signore, vi lascio. Andiamo da quella moglie, andiamo da quel marito, mostriamo loro quanto è bello il Signore, il suo amore, il suo perdono. Meglio che chiedere il loro amore, meglio che chiedere la loro comprensione e che loro migliorino e la loro pazienza, è che noi per prima li amiamo, per primi li comprendiamo e che miglioriamo noi stessi. Detto questo, per favore, non guardare a me, ma a Gesù, perché io stesso, fratello Giuseppe, non sono arrivato da nessuna parte, ma sono in cammino verso queste cose. Va bene, non imitate me, imitate Gesù Cristo. E ogni volta che mi paragono a Gesù, io vedo quanta strada che ancora devo percorrere. Per questo prego per voi, fratelli, vi benedico con tutto il cuore. Anche voi pregate per me, per favore, la strada che ancora io devo fare. Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Alleluia. Possiamo pregare?
Certo.
Posso pregare per i fratelli?
Oh sì, grazie.
Fratelli, chiudiamo gli occhi. Siamo arrivati alla fine del programma, fratelli. Angela aveva ragione, il tempo è corto. Allora, chiudiamo gli occhi, fratelli. Signore, ti voglio pregare per tutti i fratelli, che si riempiano di te e del battesimo del tuo Spirito Santo, che riempiano le loro lampade del tuo olio, del tuo servizio di amore, riempire quelle lampade con la loro testimonianza di fede e come fedeli discepoli, sposa di Cristo, che possano guidare tante anime a te, alla tua salvezza, alla tua guarigione, sia del corpo che dello spirito e dell'anima. Oggi pregheremo per i fratelli che erano ammalati, Gesù li ha guariti nel nome di Gesù Cristo. Benedici, Signore, questi fratelli, questi tuoi figli che ti amano. Signore, Angelina, Colossesi 1, 1 da 2 al 6.
Ai santi e fedeli fratelli in Cristo, che sono in Colosse.
In Colosse, ma anche in Italia, in Europa, in tutto il mondo.
Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre. Noi ringraziamo Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, pregando sempre per voi.
Sempre per voi nel nome di Gesù.
Perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi.
Grazie, fratelli, per l'amore che avete per i fratelli e per le preghiere che fate. E grazie al gruppo di preghiera. Grazie, grazie.
A causa della speranza che vi è riservata nei cieli, della quale avete già sentito parlare mediante la predicazione della verità del Vangelo.
Il Signore ha riservato nei cieli, fratelli, come quelle feste nuziali importantissime, lussuosissime. Cioè, ogni sedia davanti c'è, intorno al tavolo, davanti a ogni sedia c'è un cartellino col nome. Gesù ha un cartellino col vostro nome in cielo, non lo mancate. Rimanete fedeli, fratelli, in Gesù, in Cristo. Sei.
Esso è in mezzo a voi e nel mondo intero, porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno che ascoltaste e conosceste la grazia di Dio in verità. Colossesi 1, versi da 2 a 6.
Dio vi benedica, fratelli. Un bacio forte e un abbraccio fortissimo.
Amen. Amen.